Il radiogiornale.
Buongiorno, Gino Ceschino al microfono. Gravissimo incidente alpinistico ieri pomeriggio, tre ticinesi in cordata cadono sulla Jungfrau, due morti e una ferita grave. Dazi e controdazi colpiscono durissimo le borse, tutto in negativo l'apertura, in Oriente Hong Kong da record meno 13%, Zurigo apre al meno 7% per risalire finora solo leggermente. E nel pomeriggio sapremo quale sarà la risposta europea alla politica commerciale trumpiana, la stanno decidendo a Lussemburgo i ministri del commercio dei 27. Dal canto suo la Svizzera, come noto, non reagirà ai dazi ma punta sul dialogo. Già a Washington la segretaria di Stato per l'economia Hélène Budliger-Artieda. In aumento i giovani ticinesi imputati per reati penali, lo scorso anno sono stati 362, un centinaio le inchieste legate a reati violenti. Sempre più preoccupante l'epidemia di morbillo in Texas, morta un'altra bambina. Dietro front del capo del Dipartimento della Salute, il vaccino serve. Apriamo questa edizione dunque con un grave incidente in montagna che ha coinvolto ieri tre ticinesi nella zona della Jungfrau, due di loro sono morti e una terza è rimasta ferita. Mi ha raggiunto in studio Marcello Ieraci.
Allora, le notizie che abbiamo sono tutte state confermate dalla polizia ticinese e da quella bernese, che ci hanno anche confermato che le famiglie delle vittime sono già state avvertite. Non sono però ancora stati diramati comunicati a ufficiali, quindi si tratta per ora di notizie frammentarie. Ad ogni modo, il fatto, come detto, accaduto ieri presumibilmente nel primo pomeriggio. Le tre persone erano tutti alpinisti esperti attivi nella sezione ticinese del Club Alpino Svizzero, avevano intrapreso la salita verso la cima della Jungfrau dopo aver tolto gli sci di alpinismo attorno alla quota di 3800 metri. I tre hanno proseguito la salita a piedi raggiungendo la vetta oltre i 4000 metri. In fase di discesa però è successo il tragico fatto. Per motivi che l'inchiesta della polizia cantonale bernese dovrà stabilire, i tre ticinesi che erano legati uno all'altro in cordata sono caduti nel vuoto. Una caduta che appunto ha provocato il decesso di due di loro e il ferimento della terza. L'escursione va segnalato, era un'iniziativa privata e non era inserita nell'attività del CAS Ticino. Per ora sono queste le informazioni che possiamo dare e cercheremo di essere più precisi nel corso della giornata.
Lo si temeva ed è puntualmente successo. Dopo il crollo delle borse della fine della settimana scorsa per i dazi decisi da Donald Trump, la tendenza oggi è proseguita. In studio con me Johnny Canonica.
Sì, buongiorno. Anche oggi stiamo assistendo a pesanti perdite sui mercati finanziari internazionali. Dapprima quelli asiatici che hanno chiuso le contrattazioni con perdite anche del 14%, poi quelli europei. Per capirci, lo Swiss Market Index ha aperto in calo del 7% rispetto a venerdì e con la borsa di Zurigo tutte le principali piazze del continente. È già chiaro che i dati provenienti dagli Stati Uniti e dalla borsa di Wall Street non saranno molto diversi. Da notare infine il calo marcato del prezzo del petrolio, tutto sommato stabile l'oro, in ascesa invece rispetto alle principali monete il franco svizzero.
Johnny, sulle cause sono tutti concordi, i dazi decisi la settimana scorsa da Donald Trump, ma quella di oggi è anche la reazione della contromossa da parte della Cina, che in sostanza ha reagito a sua volta con altri dazi.
Sì, agli investitori non piacciono le incertezze e se ora è chiaro che i dazi ci sono, quel che non è chiaro è quali saranno le loro conseguenze per la congiuntura mondiale. Cioè, è chiaro che le conseguenze ci saranno e saranno negative, ma non si riesce ancora a capire di quanto saranno negative. E poi non dimentichiamo che il livello dei listini a livello internazionale era molto elevato, molti investitori avranno deciso di vendere per incassare il margine guadagnato.
Per quello che riguarda la Svizzera, lo hai citato all'inizio, lo Swiss Market Index ha avuto un'apertura in pieno stile horror, direi meno 7%, adesso come sta andando?
Allora, pochi minuti fa era era a 11.150 punti, giù del 4,3% rispetto a venerdì, quindi meglio rispetto all'apertura. Appena un mese fa l'SMI aveva fissato il suo nuovo record a 13.166 punti, oggi l'indice è sceso anche sotto gli 11.000, un calo dell'ordine del 16-17% in un solo mese, un bel salasso insomma. Anche per Zurigo valgono le conseguenze, le considerazioni appena fatte per spiegare i motivi di questo crollo: l'incertezza sul futuro e incassare i guadagni degli ultimi mesi.
Johnny resta in studio perché cambiamo angolatura, ma il tema resta quello. L'angolatura su cui ci concentriamo adesso è quella europea, perché dopo la reazione cinese di cui abbiamo appena parlato, oggi è attesa quella dell'altro grande partner commerciale degli Stati Uniti, che è appunto l'Unione Europea. Andiamo allora a Bruxelles da Andrea Ostinelli.
Sì, oggi i ministri responsabili del commercio estero dell'UE si riuniscono a Lussemburgo e si tratta del primo confronto fra i 27 Stati membri sul tema attesissimo delle relazioni commerciali con gli USA dopo l'ultima ondata di dazi decretata dal presidente Trump. Dazi reciproci o generali che colpiscono tutti i prodotti dell'UE che non siano già tassati da altri provvedimenti come quelli sull'acciaio, l'alluminio o le auto, con un prelievo del 20%. Che l'UE considera illegali e infondati, oltre che estremamente dannosi per l'economia europea e mondiale. Bruxelles sta elaborando una risposta unitaria che mandi un segnale forte alla Casa Bianca, ma che al tempo stesso non comprometta ancora di più la crescita economica. Se rispetto ai dazi sull'acciaio e sull'alluminio le contromisure europee dovrebbero essere adottate dalla Commissione, competente in materia di commercio, già dopodomani, per quanto riguarda i dazi reciproci, la risposta potrebbe non consistere necessariamente in controdazi, bensì nel colpire il settore dei servizi con sanzioni contro le big tech americane. Ciò avrebbe il vantaggio di prendere di mira la parte più redditizia dell'economia statunitense, che ha un sostanziale surplus rispetto all'UE, evitando nel contempo un occhio per occhio, dente per dente sulle merci.
Andrea Ostinelli, quali sono al momento le posizioni all'interno dei 27? C'è una linea maggioritaria?
Ma pur volendo evitare un'escalation sui dazi, come detto, una netta maggioranza di Stati membri crede che si debba attrarre l'attenzione di Trump con una risposta significativa. Se Germania e Francia propendono per le maniere forti, altri Stati sono più cauti, fra questi Spagna e Italia. In particolare, la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, considera sbagliati i dazi americani, al tempo stesso però vuole fare di tutto per evitare una spaccatura con gli USA, una spaccatura che sostiene indebolirebbe l'Occidente. Oggi per il suo governo è senz'altro un momento delicato. La sua ambivalenza fra Washington e Bruxelles la pone infatti sotto lo scrutinio degli alleati europei. La Commissione non avrebbe bisogno dell'unanimità degli Stati per attuare la politica commerciale, ma non vuole neppure calpestare uno dei maggiori Stati membri dell'UE. Bisognerà quindi approntare una risposta che vada bene a tutti i principali paesi. Nel frattempo, la reazione dei mercati finanziari sta già mettendo in difficoltà la crociata di Trump contro il commercio mondiale.
Queste dunque le carte in tavola, per così dire. Johnny Canonica, torno a coinvolgerti con un'ultima domanda. A dipendenza di quanto uscirà dalla riunione dei ministri europei, dovremmo saperne di più a questo proposito a partire dalle 14.30. Ecco, a partire da quanto uscirà c'è di nuovo il rischio di un'altra caduta delle borse? In altre parole, può andare peggio di così?
Guarda, mi verrebbe da dire che non c'è limite al peggio. Scherzi a parte, una reazione minimamente positiva le borse le potrebbero avere se dalla riunione uscisse una posizione di unità. Se invece questa mancasse, allora temo che i cali si accentueranno.
E allora, come detto, lo sapremo nel pomeriggio. Intanto queste sono ore frenetiche anche per la diplomazia elvetica. Come noto, il Consiglio federale cerca il dialogo con gli Stati Uniti. La segretaria di Stato per l'economia Helene Budliger-Artieda è già a Washington e non è la prima volta che il governo punta su di lei per missioni commerciali complesse. Alan Kramer.
Helen Budliger Artieda è tornata negli Stati Uniti per la seconda volta in pochissimo tempo.
Ich habe das Glück über eine robuste Natur zu verfügen, also ich kann dann auch sieben Mal.
La stanchezza per il fuso orario non dovrebbe però essere un problema, perché come ci aveva detto all'UEF di Davos, ha la fortuna di avere un fisico robusto e riesce a lavorare subito anche dopo lunghi viaggi. La difficoltà sta piuttosto nel trovare l'accesso alla ristretta cerchia dei consulenti del presidente degli Stati Uniti. Per spiegargli perché quel dazio del 31 o 32% per la Svizzera è ingiustificato dal punto di vista del Consiglio federale. Al momento sono discussioni tecniche, spiega Jean-Daniel Gerber, uno dei predecessori di Budliger alla direzione della SECO. Parlando con alti funzionari del Ministero del Commercio degli Stati Uniti, deve capire la logica dei loro dazi, ma anche già fare qualche ipotesi di contropartita per venire incontro al governo statunitense in cambio di una riduzione dei dazi. Budliger ha esperienza in trattative simili. Ha dato un impulso decisivo, ad esempio, all'accordo di libero scambio firmato con l'India, con un'idea poco ortodossa. Ha garantito investimenti privati pari a 100 miliardi di dollari nei prossimi 15 anni. La delegazione indiana è rimasta impressionata. In realtà Budliger ha semplicemente promesso gli investimenti medi degli anni passati. Il vantaggio della direttrice della SECO è che in passato è stata una diplomatica, ambasciatrice in vari paesi asiatici e quindi ha un approccio poco convenzionale nelle trattative commerciali. Anche con gli americani era già pronta a negoziare un accordo di libero scambio, ora invece deve scongiurare dazi elevati. Ha idee originali e un fisico robusto, ma il suo potrà essere solo il primo passo. Quello decisivo sarà poi il secondo, politico, e spetterà verosimilmente a dei consiglieri federali in contatto diretto coi ministri dell'amministrazione Trump.
I livelli di molti laghi e le portate di molti fiumi a nord delle Alpi sono ben inferiori alla media pluriennale. Particolarmente toccato l'Untersee, la parte ovest del lago Bodanico. Una situazione che ancora non preoccupa le autorità, ma che viene monitorata con attenzione. Manuele Ferrari.
L'immagine che si presenta ricorda la bassa marea delle spiagge del nord Europa, lunghe distese di sabbia laddove normalmente v'è l'acqua. Poco lontano imbarcazioni bloccate nel fango, come nel pontile di Mannenbach-Salenstein. Il livello del lago ha indicato ai microfoni di SRF Bruno Lorenzato, sindaco della località turgoviese, è di ben 66 centimetri più basso rispetto ai valori registrati lo scorso anno nello stesso periodo. Un calo continuo ormai giornaliero, come si evince dal sito dell'Ufficio federale dell'ambiente. Stamane il livello dell'Untersee è giunto a 394 metri 52 centimetri, battendo così il record negativo misurato nel 1972. E stando alle previsioni, questo dovrebbe continuare a scendere anche nei prossimi giorni. Il livello considerato normale per la parte ovest del lago Bodanico, ricordiamo, è di 395 metri. Una situazione venutasi a creare a seguito delle mancate precipitazioni negli scorsi mesi e una quantità d'acqua derivante dallo scioglimento della neve inferiore alla norma. Una situazione, va detto, che si riscontra anche in altri bacini, come ad esempio il lago di Unteregeri o in quello di Brienz. Per gli esperti non v'è però ancora motivo di preoccupazione. Se tutto procede normalmente, spiega Philippe Ghiarmatia, idrologo dell'Ufficio federale dell'ambiente, i laghi si riempiranno più lentamente del solito. Ma basta che arrivino forti precipitazioni e la situazione cambia in un batter d'occhio, un po' come è accaduto lo scorso anno, quando ad una primavera asciutta era seguita un'estate carica di pioggia.
E a proposito di laghi, andiamo adesso su quello di Neuchâtel, dove nonostante lo scorso weekend il tempo sia stato splendido, i battelli della società di navigazione sono rimasti agli ormeggi per non meglio precisate ragioni operative, un sintomo del cattivo momento che vive la compagnia. Lucia Mottini.
La crociera prevista ieri sul lago di Neuchâtel è stata soppressa e ad appena 15 giorni dall'apertura ufficiale della stagione l'inquietudine cresce tra il personale della società di navigazione LNM.
Ils ont énormément peur pour leur emploi, pour leur outil de travail.
Temono fortemente di perdere il loro strumento di lavoro e l'impiego, spiega Jean-Pierre Etic del sindacato SEV. La compagnia è infatti nelle cifre rosse. Il deficit 2024 si annuncia ancora più profondo del previsto a causa del cattivo tempo della scorsa stagione e delle spese impreviste di cantiere. La flotta infatti necessita di grossi lavori di manutenzione e di rinnovo. Una parte degli impiegati contesta però l'alto costo di uno dei restauri previsti, quello del battello più grande, i cui lavori sono stati assegnati a una società esterna. Per il nuovo direttore della LNM toccherà al consiglio di amministrazione decidere se cambiare strategia alla luce del cattivo stato delle finanze.
Rien n'est gravé dans le marbre et si on voit que pour la santé de l'entreprise il faut revoir cette stratégie, on le fera.
La speranza è che i finanziatori pubblici della società di navigazione, e cioè i cantoni di Neuchâtel, Vaud, Friburgo e le città di Neuchâtel e Yverdon, aumentino il loro contributo. Una riunione straordinaria è prevista questo mercoledì.
In Ticino adesso aumentano ancora le persone minorenni imputate per reati al codice penale, lo comunica la Polizia Cantonale Ticinese nel bilancio annuale 2024, al rialzo anche le inchieste per pornografia. Alem Melchionda.
Un balzo in avanti del 23,7% in un solo anno, ciò che porta il numero di persone minorenni imputate per reati al codice penale a 362. Il commissario capo responsabile della sezione reati contro l'integrità delle persone, Sebastiano Ghisin.
È un aumento che è legato soprattutto a inchieste puntuali, tra le quali posso citare quella relativa alle pensioni punitive che ci ha visto impegnati per lungo tempo nel corso del 2024 e che ha visto coinvolti, quali imputati, una trentina di minorenni. Sarà da monitorare nei prossimi anni se effettivamente questo aumento viene confermato o se, come detto, è solo un aumento puntuale legato a delle inchieste.
Un altro aumento in un ambito sensibile e delicato è quello delle inchieste per il reato di pornografia. In un solo anno il loro numero è passato da 66 a 84. Ancora Sebastiano Ghisin.
Abbiamo visto un importantissimo picco nel 2022, poi c'è stata una leggera diminuzione nel 2023, per ritornare nel 2024 ai livelli di due anni fa. Questo aumento è sicuramente dovuto a quello che è il maggiore monitoraggio della rete e chiaramente anche alla maggiore fruibilità di telefoni, computer e quant'altro.
E sempre di più in Ticino i minorenni entrano nelle statistiche anche per reati violenti. Nel 2024 le inchieste relative a tentati omicidi intenzionali, risse, aggressioni, vie di fatto e via elencando, sono state un centinaio.
Chiudiamo oggi andando negli Stati Uniti. L'epidemia di morbillo continua a preoccupare le autorità sanitarie. In Texas una bambina di 8 anni non vaccinata è morta. Si tratta del secondo caso nello Stato, terzo a livello nazionale. Il responsabile del Dipartimento della Salute, Robert Kennedy, noto per le sue posizioni Novax, ha dichiarato come l'unica soluzione per affrontare questa epidemia sia la vaccinazione. Camilla Camponovo.
Breaking news, a second child with measles in Texas has died amid a rapidly growing outbreak.
È il secondo caso di decesso pediatrico per morbillo in bambini non vaccinati nel giro di poche settimane. Una bambina di 8 anni è morta per complicanze legate alla malattia in Texas. Dallo scoppio dell'epidemia a fine gennaio 2025, quasi 800 persone sono state contagiate nel solo stato texano, con oltre 50 bambini ricoverati in ospedale. A livello nazionale i casi segnalati sono oltre 600, gli stati toccati sono almeno 21. In questo contesto di rapido aumento dei contagi, il segretario alla salute Robert Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche sui vaccini, ha annunciato un cambio di rotta sostenendo la vaccinazione per contrastare l'epidemia. Un cambio di posizione che ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori del movimento Novax. Le autorità sanitarie statunitense sottolineano che su 1000 bambini infetti circa 1 a 3 bambini possono morire per complicanze respiratorie e neurologiche. Pertanto stanno invitando con urgenza le famiglie a vaccinare i propri bambini per proteggerli dal morbillo e prevenire ulteriori casi e decessi.
12.49, ci fermiamo qua. Buona giornata.